Giovani del 2000, cassetta numero 1, lato B. Pseudo Rosa Crocianesimo e Pax Americana, di Marius. Per chi ancora non conoscesse il significato del termine Rosa Croce, e fra costoro vi sono fior di opinionisti, informiamo i nostri lettori, meno avvezzi alle disquisizioni esoteriche, che si tratta di un termine volto ad indicare e celare a un tempo le individualità di taluni pensatori e iniziati che sul principio del XVII secolo tentarono con tutti i mezzi a loro disposizione, fra cui un'azione oltre le quinte della scena storica sulla vita politica e sociale del proprio tempo, di raddrizzare le sorti del nostro Occidente dalla china materialistica verso cui già dal periodo in questione essa andava scivolando senza rimedio. La loro azione discreta venne tuttavia a infrangersi, per ragioni che non staremo qui ad analizzare, per farlo non basterebbe un intero volume, contro l'ostilità tanto dei regnanti che degli alti papaveri ecclesiastici, protestanti quanto cattolici, talché nel giro di pochi decenni l'influsso spirituale esercitato per mezzo di quei veri e propri filosofi incogniti si preferì ritirarlo entro un dominio più recondito rispetto agli occhi del mondo profano occidentale, tale da seguitare tutt'oggi. Esteriormente il mito dei Rosa Croce, come spesso per consimili faccende piuttosto misteriose accade, durò tuttavia tanto da influenzare di sé, nel giro di pochi decenni, la stessa massoneria speculativa nascente. Operando a partire dall'ultimo scorcio del XIX secolo una vera e propria suggestione su quasi tutte le organizzazioni occultistiche d'Europa e d'America, ma con uno stravolgimento concettuale progressivo del termine iniziale da parte di codeste che ha veramente dell'incredibile, stravolgimento che spesso e con coraggio è stato aspramente denunziato. Recentemente anche noi abbiamo avuto in mano un manifesto redatto da certi occultisti pseudo rosacrociani, la cui casa madre si trova negli Stati Uniti, per quanto con apposite filiali essi abbiano diffusione un po' dappertutto, anche in Europa. Parliamo dell'antico ordine mistico della Rosa Croce, o meglio noto sotto l'abbreviativo di AMORC. L'immagine offerta da questo opuscoletto di appena 32 pagine, sigillato come vi si recita in appendice il 20 marzo 2001, disponibile in visione anche presso la nostra redazione, è abbastanza penosa. Alle palesi contraddizioni interne si accompagnano selve di affermazioni gratuite in libertà, condite, tipico esempio di una residuale mentalità puritana, da dosi abbondanti di moralina. Fra le considerazioni ivi esposte ve ne sono di tali da meritare, sia pur fuggevolmente, una disamina. Dietro il loro linguaggio paludato e suadente, tipico di chi crede di saperla lunga e gioca a mirare le cose dall'alto, noi ritroviamo solo processi verbali in veste discorsiva, cioè la solita e molto terrena broda di sempre. Dalle sublimi vette, onde laconicamente ci appaga, l'anonimo redattore dell'opuscolo in questione così sentenzia: se Dio, a causa della sua trascendenza, è incomprensibile e inintellegibile, ciò non è valido per le leggi attraverso le quali egli si manifesta nella creazione. A parte il fatto che pretendere saperla così lunga su Dio implicherebbe di per sé una conoscenza già di ordine trascendente che viene negata, nel complesso il periodo in questione pare, sotto il profilo esoterico cui si attiene l'estensore, limitare oltretutto il carattere di qualsivoglia illuminazione alla dimensione cosmica, ai soli piccoli misteri, per usare un linguaggio speciale. Il che, oltre che un po' curioso, è un falso bello e buono, in senso propriamente spirituale. Viene quindi affrontato di petto l'enigma, qui dato per risolto, della vita intelligente negli altri pianeti, Tra le forme di vita che popolano altri mondi, alcune sono probabilmente più evolute di quelle esistenti sulla Terra, altre meno. Quanto al fatto di sapere se gli extraterrestri siano suscettibili di contattare la nostra umanità, noi lo pensiamo. Ammesso per assurdo l'intero postulato per arrivare a simili contatti, la tecnologia degli abitanti extraterrestri si svilupperebbe assai oltre il grado pur insidioso e pasticcione, confronto agli episodi dello shuttle, che possiamo constatare presso la nostra umanità. Il che francamente getterebbe uno sguardo un po' sinistro su codesti presunti evoluti extraterrestri. Ma vediamo ancora. La comprensione dell'uomo da parte dell'uomo costituirebbe un progresso considerevole, anche più radicale dello sviluppo scientifico e tecnologico che ha conosciuto il XX secolo. È la ragione per cui ogni società deve favorire l'incontro diretto tra i suoi membri, ma anche aprirsi al mondo. A questo proposito, difendiamo la causa di una fraternità umana che faccia di ogni individuo un cittadino del mondo. Si tratta infine di lavorare per l'avvento di una cultura della pace, fondata sull'integrazione e la cooperazione. In faccia a codeste belle parole ci domandiamo da un punto di vista che, come il nostro abito, tenga conto non solo del brutto dato materiale, ma anche di ineliminabili esigenze più propriamente spirituali, in che misura e per chi sarebbero veramente auspicabili tali tentativi di integrazione fra gruppi umani estremamente diversi, fondati gli uni, poniamo, ancora su valori marcatamente tradizionali e però non consumistici rispetto ad altri totalmente secolarizzati, desacralizzati, quali sono infatti quasi tutti quelli viventi in seno al presente mondo capitalistico occidentale. Ecco, sulla questione religiosa si giunge poi al profetismo. La sopravvivenza delle grandi religioni dipende più che mai dalla loro capacità di rinunciare alle credenze e alle posizioni dogmatiche che hanno adottato nel corso dei secoli, sia sul piano morale che su quello dottrinale. Per continuare ad esistere, devono necessariamente adattarsi alla società. Quale, insistiamo noi? Se non tengono conto dell'evoluzione delle coscienze e dei progressi della scienza, cosa che equivale a dare le proprie dimissioni di fronte all'evoluzione, si condannano a scomparire in tempi più o meno lunghi, non senza provocare conflitti etico-socio-religiosi. Di fatto pensiamo che la loro scomparsa sia ineluttabile e che sotto l'effetto della mondializzazione delle coscienze daranno vita a una religione universale che integrerà quanto di meglio avevano da offrire all'umanità per la rigenerazione. Sta bene, si fa per dire. Ma pure se scienza, coscienza e mondializzazione umane, qui volute in intimo legame, andrà sempre comunque di per sé evolvendosi, perché da parte dei seguaci dell'Amork volersi allora appellare anche all'occultismo, a ciò che per la loro stessa prassi non viene trasmesso se non sotto riserva, ha una qualche forma, cioè di iniziazione? Non rimarrebbe in fondo, stando al suddetto ragionamento, che attendere in pace e, secondo il vecchio motto baconiano, il parto maschio del tempo. In fin dei conti noi, che pur tollerando negli altri le più strampalate elucubrazioni, non teniamo affatto a diventare né iniziati per corrispondenza né tampoco ecumenici, pensiamo che quelle parole d'ordine, integrazione e cooperazione, siano alquanto sospette se in bocca a certe persone, i cui reali interessi potrebbero essere assai meno esoterici e più politici, a conto terzi, di quanto a noi tutti non giovi. E non ci fidiamo. La pace, che ne deriverebbe, assomiglia oggi un po' troppo alla ben nota Pax Americana, la quale, imbavagliando già l'Europa, ora suon di bombe e di ricatti commerciali, si pensi sotto questo ultimo riguardo al boicottaggio USA della conferenza mondiale di Johannesburg, la si vorrebbe estendere, secondo oscure direttive, pure al rimanente mondo non ancora globalizzato. Hobby e tempo libero. Un rifugio adatto anche ai non vedenti, di Lorena Di Centa. Il rifugio Tita Piazza Ampezzo si compone di una grande costruzione in legno e muratura, con ampio piazzale antistante per parcheggio autovetture. Dispone di un'ampia sala bar con caratteristico fogolar carnico ed una sala per giochi e relax. Dispone inoltre di 14 camere a diversi posti letto, tutte con servizio privato, riscaldamento centralizzato, acqua calda ed ampia terrazza esposta al sole, cucina tipica carnica e prezzi contenuti. La sala pranzo può ospitare pranzi fino a 100 persone. Gli autobus arrivano comodamente fino al piazzale del rifugio. Proposte escursionistiche. Salita al monte Sisilis, 1812 metri. Salita al monte Nauleni, 1790 metri. Sentiero naturalistico Tiziana Weiss, scalata al monte Tinisa e altre escursioni tra faggi e abeti del bosco Flobia. Inoltre, dal rifugio parte un sentiero per non vedenti, unico nel suo genere in Europa, che ha già riscontrato notevole successo tra le persone portatrici di questo handicap. Il percorso parte dal piazzale antistante rifugio e si snoda tra abeti e larici, con un percorso di più di 5 km. Inframmezzato da panchine e piazzuole dotate di cartelli scritti in braille che illustrano il percorso e la zona. Inoltre, prezzi speciali per motociclisti e ciclisti. Chiunque desiderasse ulteriori informazioni può rivolgersi alla nostra redazione al seguente indirizzo: redazione@jo2000.it. Informatica. Outlook Express, lezione 5, di Paola Vagata. Un altro modo per aprire Outlook Express, come inviare un file in allegato da Esplora Risorse o da Microsoft Word. Cos'è la copia carbone nascosta? Anche da Internet Explorer è possibile aprire Outlook Express. Per farlo andiamo sul menu Strumenti, Alt-S. Poi scendiamo fino alla posta, alla voce posta elettronica e news, che confermeremo con invio, visto che si tratta di un sottomenu. A questo punto ci apparirà la voce leggi posta. Con invio si aprirà Outlook Express e ci troveremo nella cartella posta in arrivo. Questa maniera di aprire Outlook Express risulta comoda perché consente, mentre ad esempio stiamo navigando, di leggere la posta. Proviamo adesso ad inviare files in modo diversi. Sapevate che si può inviare un file come allegato anche a partire da Esplora Risorse o Risorse del computer? Vediamo come. Da Risorse del computer o Esplora Risorse portiamoci nel drive che ci interessa e nella cartella in cui abbiamo il file da inviare. Dopo averlo selezionato con le frecce, premiamo il tasto destro e con la freccia scendiamo sulla voce Destinatario posta all'interno del menu Invia a, confermando quest'ultima con invio. Si aprirà Outlook Express con un nuovo messaggio che avrà come allegato il file che vogliamo mandare. Possiamo inviare un documento anche dall'interno di Microsoft Word. Addirittura abbiamo la possibilità con Word di scegliere di spedire un documento come allegato oppure di inserirlo in un messaggio come testo. Per scegliere fra queste due modalità dobbiamo andare nel menu Strumenti, Alt più S di Savona, e digitare la lettera O di opzioni. Nella pagina tabulata che ci apparirà sceglieremo la scheda standard e con tab attiveremo o disattiveremo a seconda delle necessità la voce invia messaggi posta elettronica come allegati. Poi confermiamo andando con tab su OK e cliccando con invio o spazio. A questo punto, per inviare il documento, premiamo Alt e ci troveremo subito nel menu File. Scendiamo con la freccia su Invia A e premiamo Invio. Scegliamo con le frecce la voce Posta elettronica e dopo aver confermato con Invio ci si aprirà un nuovo messaggio col documento che abbiamo scritto, come allegato o all'interno del messaggio, a seconda della scelta che abbiamo fatto in precedenza. Avrete senz'altro sentito parlare, o lo avete visto nel programma di posta, delle sigle CCN, copia carbone nascosta, o BCC, Blind Carbon Copy. Ma di cosa si tratta in pratica? Spesso abbiamo la necessità di mandare una mail a più persone senza voler renderne visibili gli indirizzi. Per far questo dobbiamo attivare in Outlook Express, se non lo abbiamo già fatto, la visualizzazione di tutte le intestazioni, in modo che quando prepareremo il messaggio ci apparirà anche il campo CCN. Lo si può fare in due modi. 1. Dopo aver digitato Ctrl N di Napoli, premiamo Alt B di Bologna. Poi con tab ci spostiamo fino al campo CCN, in cui scriveremo gli indirizzi a cui vogliamo mandare il messaggio. 2. Dall'interno di un nuovo messaggio premiamo Alt, freccia destra, fino a Visualizza. Possiamo digitare anche direttamente Alt più V di Verona. Poi scendiamo fino alla voce Tutte le intestazioni e premiamo Invio. Le procedure descritte sopra vengono eseguite una sola volta perché le intestazioni rimarranno sempre visualizzate. Se il messaggio è stato inviato correttamente, chi lo riceverà andrà nel campo A, la scritta Nessuno, oppure Undisclosed Recipient, senza che appaiano quindi gli indirizzi dei destinatari. Nella prossima lezione ci occuperemo delle cartelle di Outlook Express, della creazione di una nuova cartella, di come spostare e copiare messaggi in una cartella da noi creata. Musica. App, ritorna Peter Gabriel, ancora un grande vecchio che non vuole diventarlo. Diviner Broccoli. Eccoci nuovamente qua, anno nuovo, nuovi propositi, nuove iniziative del nostro giornale. Ma come musica? Beh, devo dire che grandi novità non se ne sentono. Il panorama nazionale è alla finestra che attende il Sacro Festival, ma di ciò parleremo sicuramente nel prossimo numero. Il palcoscenico internazionale, d'altra parte, non ci dona grosse sorprese. Il momento di tensione che si respira nel mondo sembra influire anche sull'ispirazione delle nuove leve, che purtroppo di nuovo non ci fanno sentire molto. Tra tutto questo grigiore artistico si segnalano, come al solito, i grandi nomi. Eric Clapton, molto bello il live ultimo, James Taylor, ne abbiamo parlato in numeri precedenti, Santana, ha riscoperto una seconda giovinezza. Insomma, non certo dei giovincelli, ma quanta energia, quanto groove, quanta fantasia. In merito a quest'ultima affermazione, prendiamo in esame l'ultima fatica di Peter Gabriel, Up. L'ex flautista cantante dei Genesis si è riproposto in una veste musicale nuova e interessante. Dopo successi riscossi all'inizio della sua carriera di solista, come non ricordare Shock the Money, Sledgehammer, eccetera, l'artista inglese si era cimentato in performance particolari, certe volte al limite della dance. Si poteva pensare ad un declino che, visti gli anni di grandi successi colti durante tutto l'arco della sua lunghissima carriera, non avrebbero certo fatto gridare allo scandalo. Ed invece, Dopo un periodo di silenzio, evidentemente meditativo, rieccolo, più strano e particolare che mai, il nuovo disco di Gabriel, Up. Quest'ultima fatica musicale ha proiettato l'ex Genesis in una dimensione difficilmente collocabile. Gli esperti lo definiscono rock, tuttavia io resto un po' perplesso. Come si può definire comunemente rock l'apripista del disco? Darkness, questo è il titolo. Vive di diversi momenti. Un inizio estremamente soft, Gabriel quasi sussurra. Poi ecco un'esplosione di suoni, la sua voce elaborata da un harmonizer che la rende metallica, un qualcosa che può ricordare la psichedelia. Come, al contrario, Groovin' Up riporta un drumming sì particolare, ma anche tanto raffinato, come suoni di chitarra che vengono usati abbastanza regolarmente nell'ambito di tutto il disco. Strani, un po' acidi, ma estremamente fini al contempo. Il disco si dipana così, in 10 tracce che ad un primo ascolto sembrano disarticolate ed ognuna fine a se stessa, ma dopo i primi ascolti ci si accorge perfettamente che l'artista inglese ha seguito un filone, magari un po' tortuoso, ma sicuramente logico. Come in un film, dall'incedere turbinante, Up procede in maniera impressionante, per concludersi con la traccia 10, The Drop, che sembrava voler dare un momento di estremo relax. Infatti, alla fine di tutta la sua fatica, Peter Gabriel ci regala un'ultima perla, un'atmosfera morbida e sinuosa, composta da uno splendido pianoforte e la sua particolarissima voce. Indubbiamente questo disco non risulta di facile comprensione, ma d'altronde Peter Gabriel non ha mai cercato la banalità. I suoi lavori si sono sempre contraddistinti per la ricerca delle atmosfere, per la sperimentazione. Sarà interessante vederlo in situazioni live. Non è facile immaginare cosa potrà tirar fuori dal cilindro questa volta per le sue performance dal vivo. I suoi fans sono avvisati. Normalità e handicap, un progetto per un'integrazione migliore, di Luigi Palmieri e Natale Todaro. Cari amici, il contenuto del presente articolo ha lo scopo di portare il problema dell'handicap dall'interno dell'associazione verso l'esterno, facendo capire alla società comune che l'handicap non deve essere un motivo per chiudersi in se stessi, ma deve essere anzi un pretesto per integrarsi con più rapidità nella stessa società. Come potete notare, il presente articolo è legato al progetto per l'handicap visivo e non da noi proposto che è allegato qui sotto. È composto da 12 punti, realizzabili con la collaborazione di tutti voi. Questo non vuole e non deve essere un'imposizione verso di voi, ma un invito a realizzare i seguenti punti, facendo un programma unitario per portare dei miglioramenti nella nostra integrazione sociale. Secondo noi sarebbero diversi punti da realizzare. Due dei punti che possono essere realizzati con la collaborazione e quella di tutti coloro che non sono iscritti ed informati dell'esistenza di questo periodico per allargarci e migliorarci sempre di più sono: primo, il gruppo di gemellaggio; secondo, la creazione di un centro sportivo. Il primo è più semplice del secondo, anche se entrambi i punti hanno una loro semplicità. Il primo può essere realizzato anche e soprattutto tramite email, perché il gemellaggio tra di noi non viene creato solo con gli incontri di persona, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione come telefono e posta elettronica. Un altro esempio di gemellaggio potrebbe essere la creazione di una mailing list anche all'interno del giornalino o del sito internet creato dai giovani toscani. Il giornalino creato dai giovani non vedenti e ipovedenti della regione toscana può essere già un inizio e un modo per creare lo scambio di comunicazione tra noi, scambiandoci idee, proposte e informazioni per migliorare le varie attività che vengono svolte all'interno delle stesse associazioni locali e non facendo in modo così di portarle all'esterno, così da riuscire a uscire da quel guscio dove ci si trova rinchiusi. Il secondo punto è la creazione di un centro sportivo che può essere un modo non solo per attirare sempre di più gli altri a noi, ma anche per aiutare chi ne ha bisogno, chi ha bisogno di fare un'attività sportiva. Perché così facendo attiriamo con più semplicità la società comune alle nostre problematiche e viceversa. Un terzo punto che si può realizzare è il volontariato. Questo, come abbiamo sottolineato nel progetto, non deve essere solo un servizio di accompagnatori, ma un modo semplice per far inserire soggetti con carattere chiuso nella società, formando nuove amicizie. Esempio, l'Univoc della sezione dell'Unione Italiana Ciechi di Prato. Affermiamo tutto questo perché esistono persone che non accettano le proprie difficoltà create dall'handicap e questo è male per loro e non per chi non ha questi problemi. Inoltre, una persona non affetta da handicap dovrebbe fare in modo che i portatori di handicap possano uscire da questo guscio in cui si trovano. Noi, come tanti altri, non condividiamo l'emarginazione dei soggetti handicappati. Chi riceve il presente periodico può vedere che il nostro articolo del numero di dicembre 2000 spiega che l'handicap non è emarginazione, ma voglia di aiutare a superare le varie difficoltà. L'handicap maggiore non è la malattia fisica, ma l'indifferenza della gente ignorante, sia che si tratti di non vedenti o invalidi civili o altro. Per queste ragioni vi invitiamo tutti ad osservare con molta attenzione il progetto allegato e ad accogliere l'invito a creare questo gemellaggio, perché uniti si vince tutto, per riuscire a camminare con le proprie gambe e con la propria testa, non con quella degli altri. Per concludere, se volete proporre e migliorare il progetto, scrivete ai seguenti indirizzi mail. Luigi Palmieri da Crotone. lui.palmieri@giampi.it lui.palmieri@catamail.com e Natale Todaro da Reggio Calabria todaron@libero.it. Progetto per l'handicap visivo e non. Volontariato al servizio dei portatori di handicap. Corsi professionali ed alfabetizzazione. Attività e creazione di un centro sportivo. Incontro di gemellaggio tra le associazioni locali e nazionali per un programma comune. Creazione di un giornalino informativo. Incontri frequenti e creazione di gruppi di lavoro all'interno dell'associazione. Incontri autorità istituzionali. Convegni su temi specifici ed assemblea. Presenza scolastica e materiale didattico di sostegno. Segreteria telefonica interattiva. Personale specializzato. Consulenza legale. Il presente progetto di volontariato e attività a favore dei portatori di handicap, che racchiude tutte le categorie che li rappresentano, seguendo gli statuti e regolamenti nazionali e un regolamento interno, nonché un organico di persone capaci che possano raggiungere tutti o almeno una buona parte dei seguenti punti indicati dal presente schema. Realizzazione e descrizione dei seguenti punti. Il volontariato. Il volontario, per il soggetto portatore d'handicap, non deve svolgere solo il compito di accompagnatore, ma deve essere un supporto in più per la persona, in modo che essa possa superare le proprie difficoltà. Corsi di formazione. L'organizzazione dei corsi di formazione di corsi professionali e di alfabetizzazione informatica consiste nel formare portatori di handicap alla realizzazione di una professione e nell'inserimento di essi nel mondo del lavoro ed una migliore preparazione. Attività sportiva. La creazione di un centro per l'attività sportiva consiste nel far sì che la persona portatrice d'handicap possa svolgere un'adeguata attività sportiva. Incontro e gemellaggio tra le associazioni. L'incontro di gemellaggio consiste nella collaborazione tra le associazioni stesse per una migliore integrazione sociale. Giornalino informativo. Il giornalino informa tutti i portatori di handicap e non delle varie attività associative svolte. Gruppi di lavoro. La creazione dei gruppi di lavoro serve per meglio collaborare tra i soggetti ed essere più presenti all'interno dell'associazione. Incontri istituzionali. Gli incontri con le autorità istituzionali sono utili per conoscere chi ci rappresenta. Convegni ed assemblee. La funzione dei convegni e dell'assemblea è quella di fare un resoconto dell'attività svolta e quella da svolgere e discutere con tutti le varie problematiche dei minorati sensoriali e non. Presenza scolastica. L'allievo portatore di handicap deve essere seguito non solo dall'insegnante di sostegno affidatogli, ma anche e principalmente dai vari docenti e gli stessi compagni di classe. Deve essere aiutato con il materiale didattico necessario alle sue esigenze. Segreteria telefonica interattiva. La segreteria telefonica interattiva è un mezzo di comunicazione necessario per esporre i propri pareri e opinioni e comunicare a tutti le varie attività associative. Personale specializzato. Il personale specializzato deve seguire il portatore d'handicap nelle proprie attività sportive e non per fargli superare le proprie difficoltà. Consulenza legale. La consulenza legale consiste nell'avere un supporto in più a livello burocratico, viste le varie difficoltà esistenti. Il bastone bianco e la sua importanza, di Michele Di Monaco. Scrivo un pensiero rivolto a un oggetto che si chiama semplicemente bastone bianco. Tanti normodotati non sanno neanche a che cosa serve, ma per tutti i ciechi del mondo è un oggetto prezioso. Adesso mi presento. Il mio nome è Michele, ho 49 anni e da molti anni vivo nel buio più totale. Io non so chi ha inventato il bastone bianco, ma sicuramente sarà stato un dono di Dio. Io, quando sono in giro per Milano per recarmi al lavoro, prendo il metro, l'autobus e faccio tanta strada a piedi e nonostante tutto mi sento sicuro e protetto. Io considero il bastone bianco un bambino che mi guida con la sua mano. Racconti e poesia. Felice, ovvero, a proposito di una certa infelicità. Di Simona Convenga. Mio padre guardava fuori della finestra di casa il lento spogliarsi dei platani lungo il viale Umbertino in una zona della città distante una misura imprecisata da quella che da molti anni era invece la nostra casa, abitazione cioè del provvido, quanto egoista ed autoritario genitore di mamma che dopo l'ultima definitiva lite sanzionò con la sua riottosa e pesante benevolenza l'aver accolto la sua sventurata figliola e tre nipoti spauriti. Non ho mai capito bene né per quale strada né per quali vie secondarie giungessimo ogni volta a casa di papà con i miei fratelli. Tale e tanto era il tempo che impiegavamo con le nostre corse, i nostri giochi inventati lungo la via prima di arrivarvi. Poi, come un tempo ancor più lungo correva per ritornare verso l'altra casa. Non ricordo davvero come alla fine ci fosse sempre quel portone scuro, le scale rimbombanti di altre vite e di umidità, la soglia, lo zerbino pelato che si sfilacciava un po' verso l'interno grigio dorato di un meraviglioso pavimento inizio secolo. Labirinto geometrico di marmi chiari e scuri, di foglie, di fiori danzanti tutto intorno, luccicanti per la doviziosa cura che babbo ci metteva nel suo quotidiano lavaggio profumato di sapone rosso e crusca. Molto spesso noi fratelli si giungeva proprio poco prima che asciugasse del tutto e allora lui, serissimo, quasi un artista che degna di esibire il suo capolavoro, porgeva a me, il più piccolo e quindi più propenso a saltare senza remora nel colorato labirinto Liberty, uncinato il dito mignolo. Passate, torno torno, ho lavato. Papà amava sorridere a denti stretti, qualunque fosse il suo stato interiore. Una piega dolce amara delle labbra riusciva a conservare persino nei momenti in cui era lontanissimo, nell'ottundimento sensoriale ed emotivo dell'ebbrezza. Eppure io il suo sorriso me lo ricordo bene. Lo chiamavamo il sorriso da zio, aperto ma teso, a tutti i denti, ad occhi stretti. Una specie di sorriso di circostanza riservato alle fotografie per le occasioni, alle circostanze nelle quali attaccava a certe tirate in inglese che ci deliziavano. La pronuncia era ottima, rotonda, profonda, cinematografica. Quante risate quando si capiva che giocava abilmente con le parole, travestendole di autenticità anglosassone. C'è una foto in casa mia che rappresenta papà felice, mio fratello, un cuginetto in fasce e me. Ciascuno in quella foto ha un sorriso. Papà ha il suo misterioso, lontano, strettissimo sorriso. Mio fratello ha un sorriso sognante all'inizio dell'adolescenza. Forse tra le ciglia scurissime sta sognando davvero una treccina bionda e una gonnellina svolazzante. Lo so perché in fotografia si appoggia alla sedia sulla quale papà fa cavalluccio con il neonato dagli occhi sbarrati, come se stesse per abbandonarsi o per nascondere i calzoni ancora corti. Poi ci sono io, dall'altro lato, incazzato a dovere. 5 anni, calzettoni, le scarpe, sono riuscito a non impolverarmele per la foto, ma non sorrido. O meglio, se vi sta bene, questo è un sorriso. Devo guardare che cosa ci sia dentro la macchina fotografica. Devo capire perché quel tizio vociante lì dietro si sta dando tanto da fare perché io sorrida. Bravo, comunque mi hai colto proprio mentre ti pianto gli occhi in faccia, dietro il tuo stupido obiettivo, e me ne sto a labbra strette. Io sorrido dentro e tu questo non lo puoi sapere. Così ce ne stiamo noi tre, il frugoletto, beata infanzia, non conta. Sorridenti, ciascuno a modo suo e ciascuno in attesa di qualcosa. Papà aspetta di poter dimenticare, mio fratello aspetta di poter ricordare o rimpiangere qualcosa o qualcuno. Io, invece, aspetto e basta. Sorrido serio e aspetto. Ora, invece, mio padre se ne sta seduto nella sua comoda in noce rivestita di pelle rossa. Guardo l'autunno, mi dice continuamente, e siamo in piena estate. Avvolte le ginocchia del suo eterno plaid dai ricami blu, fissa per ore ed ore l'assolato giardino devastato dagli esperimenti botanici della signora Ersilia. Rientro in casa prima del solito e mi chino per baciarlo, come faccio da qualche tempo ogni sera, adesso che posso, perché lui sembra non accorgersene. Ma prima che la mia bocca incontri la sua guancia, si gira di scatto e con occhi allucinati mi butta in faccia. Oggi presiederò il mio ultimo processo e poi darò le dimissioni da magistrato. Ormai è in questo stato da mesi, da quando è tornato da Città del Messico, dove ha partecipato in qualità di rappresentante europeo al dibattito mondiale sulla giustizia nei paesi meno industrializzati. Ripenso con nostalgia e con affetto ai tempi in cui mio padre, uomo tutto d'un pezzo, austero, che con le sue idee liberal borghesi mi aggrediva e sdegnato sosteneva di aver tirato su uno smidollato anarcoide intellettuale di merda. Mi chiamava così quando era veramente arrabbiato. Ora vederlo in quello stato mi rattrista, mi dà la dimensione dell'infelicità, ma nello stesso tempo mi intenerisce il suo volto di cera, la sua mimica da attore consumato. Questa sera è qui, come sempre, con la sua cartellina degli appunti sul plaid, con lo sguardo fisso alle sue foglie che cadono lente e nel breve periodo di una foglia mio padre se ne sta andando, leggero come il suo sorriso nella foto di tanti anni fa, finalmente addentrato in una normale follia che lo preserva per tutti i giorni che gli rimangono da vivere, dalla immensa infelicità che dà doversi chiamare felice. Riflessioni e critiche. Il gioco delle ipocrisie si ripete ancora. Di Maurizio Martini. Nel momento in cui mi accingo a scrivere l'introduzione al brano che segue, la guerra all'Iraq sembra definitivamente inevitabile. Ormai tutti conosciamo le posizioni in campo. Gli Stati Uniti accusano l'Iraq di possedere armi di distruzione di massa, mentre gli iracheni respingono tale accusa e gli americani a loro volta, dichiarandosi paladini della libertà, minacciano guerre e punizioni a tutti. Senza dubbio, tutti concordiamo che la diplomazia è comunque un mezzo necessario nelle relazioni internazionali, ma anche nel comunicare tramite mezzi di comunicazione di massa, quindi anche tramite questo periodico. Tuttavia, in questo caso, sento che la diplomazia non serve, ma risulterebbe addirittura dannosa, perciò desidero dichiarare esplicitamente ciò che penso. Secondo il mio modo di vedere, sarebbe veramente scandaloso se questa guerra dovesse scoppiare. Dico scandaloso per vari motivi. Prima di tutto perché gli Stati Uniti e i loro fedeli scagnozzi non hanno uno straccio di prova a carico del dittatore iracheno. In secondo luogo, se decidiamo che ogni paese che possiede armi di distruzione di massa deve essere distrutto, allora dovremo prepararci a distruggere paesi come il Pakistan, l'India, la Corea e chissà quanti altri. Insomma, dovremmo radere al suolo mezzo mondo e poi, in nome di quale diritto, visto che tali armi siamo noi i primi a possederle? Cari lettori, qui ci troviamo di fronte a degli assurdi che soltanto un politico convinto di trovarsi di fronte ad un popolo di idioti può spacciare per motivi validi a scatenare una guerra. Tuttavia, se una protesta più che forte non si aprirà tra l'opinione pubblica, potrebbe voler dire che quei politici hanno ragione e che tutti noi, o almeno la grande maggioranza, siamo persone incapaci di ragionare, insomma, degli idioti. Espressa questa mia posizione, mi si accusi pure di ideologia anti-americana e persino comunista. Tale accusa mi farebbe sorridere e darebbe conferma all'idea di quei politici che considerano la nostra capacità di pensare veramente limitata, piccola, insomma, popolare. Al massimo accetto l'accusa di essermi sfogato, ma di fronte alle migliaia di morti che questa probabile guerra provocherà, non dobbiamo quantomeno incazzarci? Sappiamo bene che questo sistema di giustizia americano non ha mai portato risultati positivi. In altri termini, il terrorismo non viene certo debellato uccidendo persone che come colpa hanno soltanto quella di essere nati in luoghi sciagurati e di trovarsi nel posto sbagliato in un'epoca sbagliata. Nessuno crederà che l'attacco portato all'Afghanistan abbia risolto il problema terroristico? Ugualmente nessuno si illuda che distruggendo l'Iraq si risolverà qualcosa se non provocare l'ennesima ecatombe. Adesso mi fermo qui, ma di seguito al mio intervento pubblichiamo una lettera del Vescovo della Florida, Bowman, indirizzata a Bush. Tale lettera, a mio avviso, rende bene l'idea di quello che stiamo vivendo e, essendo stata scritta da un vescovo statunitense, dovrebbe essere al di sopra di sospetti comunisti. Fine, lato B, cassetta numero 1.